Buongiorno e benvenuti a questa puntata di Chiamate il Coach. Io sono Rossella Fiore, giornalista di Vanity Fair, e questo podcast è stato pensato come una palestra di crescita personale per mantenere in forma i diversi ambiti della vita, dal lavoro al mondo delle relazioni al rapporto con noi stessi. Ogni settimana contatterò degli allenatori speciali, ovvero psicologi, life and business coach, che ci aiuteranno ad attivare un cambiamento positivo nella direzione dei nostri obiettivi. Come? Con un approccio laterale, ovvero implementando nuove abitudini che vanno dalla musica che ascoltiamo, alla routine sportiva, alla pianificazione dei viaggi, alla cura di noi stessi o a rimettersi in gioco sul lavoro. Perché la vita è quello che facciamo ogni giorno, è influenzata dalle persone che scegliamo di frequentare, dai libri che leggiamo o non leggiamo, dalla musica che ascoltiamo, dallo sport che facciamo o non facciamo, ma soprattutto dalla qualità dei nostri pensieri e quindi delle nostre azioni. Insomma, se vogliamo attivare un grande cambiamento, dobbiamo partire dalla routine. Lo so, suona malissimo, ma pensatela come una manovra navale. A un piccolo movimento del timone corrisponde un significativo cambio di direzione. Nella scorsa puntata abbiamo avuto con noi il dottor Romeo Lippi, lo psicologo del rock. Con lui abbiamo parlato di autostima, di musica e di come la giusta playlist possa essere d'aiuto nella crescita personale. Se ve la siete persa, la trovate sui siti Vanity Fair, Spotify, iTunes e Spreaker. Ma entriamo nel vivo della puntata di oggi, dedicata al dialogo interiore. Noi stessi siamo la persona con cui parliamo di più. E avete mai fatto caso a come vi rivolgete tra voi e voi allo specchio? Sapete essere, insomma, i vostri migliori fan? Oppure vi tirate un po' giù? Vi screditate? Perché il dialogo interiore condiziona il nostro modo di comportarci.
Faccia la pirla!
Poi esiste quello che viene chiamato il pessimismo costruttivo, ovvero quel fare, rifare e correggere continuamente alla ricerca della perfezione, tipica di alcune personalità, a volte anche geniali, ma è un'altra storia. Insomma, per dirla a Nanni Moretti,
le parole sono importanti!
E quello che continuiamo a ripeterci diventa la nostra realtà e la nostra identità, nonché il modo in cui vediamo noi stessi e il resto del mondo. Il dialogo interno positivo non fa miracoli, ma ci predispone positivamente verso la vita e i nostri obiettivi. Trattandoci quindi con i guanti bianchi, avremo maggiori probabilità di utilizzare al meglio le nostre risorse. Cominciamo da qui allora, dalla regia del cambiamento, il dialogo interiore. Protagonista di questa puntata è il nostro coach Gennaro Romagnoli, psicologo e psicoterapeuta, nonché autore di Psinel, il podcast di psicologia e crescita personale più ascoltato in Italia, con quasi 300 puntate, e che affronta ogni settimana temi come questo. Buongiorno Gennaro e grazie per aver accolto il mio invito. Ci racconti intanto che cos'è Psinel e quali temi affronti, ma soprattutto che cos'è il quaderno degli esercizi?
Buongiorno Rossella, grazie per il tuo invito. Psinel è il mio podcast, che nasce da un blog di psicologia, da appassionato di psicologia e di crescita personale. Intorno al 2008-2009 ho deciso di trasformare un semplice blog in un audioblog, diciamo così, prima che i podcast diventassero noti in Italia, perché nel mondo erano già noti, e per completare, diciamo così, la struttura degli esercizi che do in ogni puntata, ho deciso di creare un piccolo file in PDF di una decina di pagine che ho nominato quaderno degli esercizi, quindi
sì.
Niente di segreto, tranne il fatto che bisogna iscriversi alla mia newsletter per poterlo scaricare.
Ah, perfetto. Arriviamo nel vivo del tema di oggi, che è la vocina che abbiamo nella testa, ovvero il dialogo che a volte, anzi forse il più delle volte, ci sabota. Che cos'è il dialogo interiore e secondo te perché è importante per l'autostima e per il raggiungimento di alcuni risultati nella vita?
Allora, il dialogo interiore è una delle modalità con cui noi tendiamo a rappresentare il mondo, cioè il nostro cervello è una specie di macchina che cerca costantemente di comprendere e simulare la realtà che ci circonda. Adesso, senza entrare troppo nel campo filosofico, sulla mappa che non è il territorio, eccetera, diciamo che in teoria noi non abbiamo un rapporto direttissimo con la realtà, perché i nostri sensi ce lo impediscono, cioè i nostri sensi sono limitati. Come sappiamo dalla scuola, possiamo sentire solo una certa banda di suoni, possiamo vedere solo una certa banda di colori, eccetera. Quindi il nostro cervello ricostruisce una parte della realtà esterna dentro se stesso. E una di queste parti, o meglio, la parte che è più consapevole a noi, è proprio questa vocina, Per alcune persone è molto presente questa vocina e sono molto consapevoli di averla, per altre persone invece è un po' più distante. Alcune persone, quando gli chiedo che cosa senti dentro di te, mi parlano invece di immagini, di sensazioni.
Ah, ok.
Sì, quindi c'è, diciamo, non tutti hanno proprio presente, o meglio, consapevole il dialogo interno, anche se è la parte più consapevole. Quando chiedo a una persona che cosa pensi, la maggior parte delle persone ti dirà: mi parlo dentro, mi racconto qualche cosa. Questo racconto quindi è molto importante, perché guida la nostra interpretazione del mondo. In altre parole, vedo una persona da lontano, magari che fa dei gesti strani, e dentro di me inizio già a costruirmi un dialogo su come parlargli, che cosa dirgli, come affrontarlo, e il dialogo interno diventa una specie di GPS che ci consente di muoverci più agilmente in mezzo ad un mondo che sostanzialmente non è così semplice da capire come noi immaginiamo, perché è molto complesso. Il dialogo interno è una mappa che ci guida.
Ma quella mappa l'abbiamo introiettata, diciamo, è la voce dei nostri genitori o magari della maestra che diceva: Fiore, in educazione fisica non riuscirai mai, cose di questo tipo?
Sì, diciamo che ci sono pezzi delle esperienze esterne, quindi sicuramente ci sono voci che fanno parte di ciò a cui noi siamo stati sottoposti, e comunque dell'ambiente che ci ha circondati. Quindi se abbiamo avuto delle persone che ci hanno parlato amorevolmente, tenderemo anche noi a parlarci in questo modo, quindi amorevolmente, e viceversa. Però di per sé questa voce si struttura come una parte di noi stessi, che può avere degli inserti, diciamo così, di voci altrui. Cioè, quindi, in altre parole, per l'80% del tempo è la nostra voce che ci parla.
Sì.
E di tanto in tanto arrivano questi giudizi, come se fossero quasi esterni, no? Come qualcuno che ti dice: smettila di fare così, oppure quella frase tipo: Fiore, devi essere più brava. E quindi queste restano un po' come delle impressioni che noi in un qualche modo tendiamo a ripetere dentro noi stessi. Quindi dire che sono i nostri genitori sicuramente è molto affascinante, ha un sapore di una psicologia
retro.
Esattamente, però di per sé siamo sempre noi che ci parliamo dentro.
Ok, e c'è una correlazione tra la nostra vocina e l'autostima, la scarsa autostima?
Allora, c'è una correlazione tra quanto tendiamo a credere a quella vocina, perché quella vocina, come dicevo all'inizio, è una simulazione del mondo, ma non è il mondo. Quindi quanto noi tendiamo a crederle, e alla nostra autostima, che sarebbe un po' la valutazione che abbiamo su noi stessi.
Sì.
Quindi se abbiamo tante voci come quella che descrivevi prima, quindi che ci ammoniscono, ci giudicano duramente, ci redarguiscono ad ogni nostra azione, ovviamente questo ha un rapporto diretto con come noi ci stimiamo o come noi ci vediamo, tra virgolette. Però di per sé dire, non so, che se una persona ha un dialogo interno, come dicono certe discipline della crescita personale, un dialogo interno tenebroso è una persona tenebrosa. No, perché tipo se uno mi taglia la strada con la macchina, faccio un esempio,
sì,
io posso immaginare di andare lì e spaccargli la faccia, adesso dico delle cose un po' truci, però non è che sono costretto a farlo, non è che questa rappresentazione mentale che mi arriva diventa il mio padrone. Le nostre rappresentazioni mentali, così come il dialogo interiore, sono dei nostri servi meccanismi, dovremmo imparare a trattarli come tali. Sono più degli aiutanti esterni che delle volte si travestono dal nostro io, cioè fanno finta di essere noi stessi.
Ma come facciamo a stanarlo? Nel senso, come possiamo renderci conto di quanto è inconscio e quanto invece è riconoscibile in quelli che sono i nostri meccanismi mentali di tutti i giorni?
Non è facile, quindi no, adesso sembra quasi che stia banalizzando qualcosa di un po' più complesso. Serve quello che noi chiamiamo metacognizione, cioè la capacità di accorgerci di quello che ci gira per la testa, che non è banale come abilità, anzi è una specie di autoconsapevolezza, il famoso conosci te stesso, diciamo così, di antica memoria. E l'idea principale è quello di riuscire a notare quali sono questi pattern, cioè gli schemi con i quali noi tendiamo a trattarci. Quindi se ogni volta, mettiamo che io sia un tennista, e ogni volta che sbaglio un'azione mi offendo pesantemente, dovrei imparare a riconoscere questa offesa, questo giudizio che do a me stesso, e inizialmente notarla, poi non darle peso e poi eventualmente modificarla.
E come si modifica? E poi innanzitutto, quando parliamo con noi stessi, ci diamo del tu, dell'io, del lei, come facciamo a riconoscere in che cosa ci stiamo identificando, anche con che distanza ci guardiamo dentro, mettiamola così, nell'uso della persona, dico.
Allora, nell'uso della persona diciamo che noi tendenzialmente tendiamo a darci del tu. Ad esempio, non so, Gennaro, smettila di fare così, smettila di fare cos'ha. Questa è un po' la tendenza di un dialogo diretto con noi stessi. E anche se la ricerca ci dice che per motivarci dovremmo darci del lei, quasi in terza persona, quindi Gennaro ce la può fare, Rossella è capace, tipo una cosa del genere.
Ho
Però di per
capito.
sé la distanza non è semplice da comprendere. Diciamo che la distanza è quanto quel dialogo incide direttamente sulle mie azioni, soprattutto, e poi sul mio stato emotivo. Quindi se ogni volta che sbaglio mi dico che sono scemo e questo mi rattrista davvero e mi fa credere di essere scemo, significa che sono particolarmente identificato con quel dialogo. Se invece ogni tanto dico, ok, quello è il mio solito modo di parlarmi, ecco che emerge il Gennaro, non so come dire, giudicante, recriminante, ecco che significa che la distanza da quel dialogo è un po' più ampia. Tanto più noi siamo sereni, tra virgolette, con noi stessi, e tanto più abbiamo come una distanza, cioè riusciamo a riconoscere che quel dialogo non è altro che una simulazione del mondo che ci circonda.
Invece potrebbe essere usato quasi al contrario per motivarci. Ad esempio, gli americani dicono fake it until you make it, ovvero fingi di essere quella cosa finché non lo diventi. Secondo te può funzionare?
Guarda, per quanto mi riguarda, quella cosa lì non funziona. O meglio, funziona fino ad un certo punto. Questo si chiama il problema del come se, lo chiamiamo noi. Cioè, quindi agisci come se tu fossi già quella determinata cosa. Il punto è che negli anni di una psicologia degli anni 70 emerge l'idea appunto che siano le nostre convinzioni personali a determinare le nostre azioni. Quindi se io credo di essere un imbecille mi comporterò da imbecille, se credo di essere forte mi comporterò da persona forte. E quindi basterebbe convincermi di essere una persona forte per avere delle azioni corrispondenti, quindi sentirmi davvero forte. La realtà è che c'è sempre bisogno di un addestramento nel mondo reale. Quindi io posso dirmi quanto voglio che sono in grado di volare, ma se mi lancio dal terrazzo di certo non volo, però non so se riesco a
Sì, no, rende benissimo.
spiegare questa cosa. È che gli americani hanno spinto su questo punto quando, intorno agli anni 70, il cognitivismo inizia a fare delle ricerche molto serie sulle nostre credenze, sulla profezia che si autoavvera, sull'effetto placebo, e da questo iniziano a credere: ok, se tu credi intensamente a qualcosa, ecco che lo diventi, ecco che ce la fai. È chiaro che se abbiamo una convinzione, potremmo chiamarla limitante, depotenziante, sarebbe bene metterla in discussione. Però fare l'esatto contrario, quindi mettiamo che io mi senta debole e ripetermi allo specchio tutti i giorni sono forte, sono forte, sono forte, in realtà è un modo per autoilluderci, perché nel momento in cui nella realtà quella forza non dovesse emergere, ecco che in realtà costruisco una parte di me che inizia a giudicarmi negativamente anche in quel senso. Quindi in realtà io peggioro un po' le cose.
Quindi in realtà la cosa migliore sarebbe in generale non identificarsi troppo con i propri pensieri, nel senso l'ottica del potenziamento è il forse non darsi troppo addosso e appunto prendere distanza da quelli che sono i pensieri forse più negativi e i giudizi su di noi, cioè è il massimo che possiamo fare.
Tanto è una descrizione perfetta, quindi è giustissimo quello che hai appena detto. Non è il massimo di quello che possiamo fare. È chiaro che possiamo fare in modo di coltivare dei pensieri positivi, di coltivare le nostre competenze, quindi far rivivere dentro di noi momenti in cui siamo realmente riusciti a fare qualche cosa, imparare a giudicarci non solo in modo più leggero, ma anche in modo più positivo. Possiamo imparare a portare delle risorse del passato nel presente. L'importante, quindi sempre rivivendole, risentendole, ma la cosa più importante è non immaginare che dentro di noi si possa fare questa riprogrammazione, anche perché, ripeto, se fosse vero, ogni cosa che noi ascoltiamo, leggiamo e vediamo ci riprogrammerebbe un po' come se fossimo delle banderuole. Però non è così semplice la cosa, altrimenti io andrei a spaccare la faccia a quello che mi ha tagliato la strada, come
Certo.
se fossi un robot guidato dai miei pensieri. È
Certo.
chiaro che c'è un ampio margine, però nella crescita personale in particolare si sbandiera tanto l'idea della convinzione, perché la cosa più semplice con cui io posso spiegare ad una persona i suoi risultati, però non è altrettanto semplice andarci a lavorare sopra.
In questo ambito, quanto conta, l'altro, ovvero il nostro ambiente esterno, le persone che frequentiamo e come loro possono interferire in quello che è il nostro dialogo più intimo?
Allora, l'altro conta sempre tantissimo. Diciamo che noi ci riconosciamo proprio dagli occhi delle persone che ci circondano e in particolare, come sappiamo appunto dalla psicologia, dal gusto retro, noi siamo stati molto influenzati nei primi anni della nostra vita. Questo non significa che siamo programmati da quegli anni, però diciamo che quegli anni hanno un effetto molto particolare. Quindi sicuramente quello che noi chiamiamo l'attaccamento che abbiamo avuto nei confronti dei nostri caregiver, dico nei miei colleghi più anglosassoni, ma i nostri genitori o chi ne ha fatto le veci, ha un impatto molto potente sulla nostra vita. Tuttavia, noi possiamo sempre rinfrancarci da questo, cioè quindi anche se abbiamo avuto dei genitori pessimi, possiamo in qualche modo allontanandoci, qui arrivo a rispondere alla tua domanda,
sì,
allontanandoci riuscire a ricostruire una nostra identità che assomiglia a quella dei nostri genitori e anche alle persone che ci circondano, ma non è quella personalità lì. Quindi c'è una frase nella crescita personale che dice: sei la media delle 5 persone che frequenti.
Aiuto.
Tutti i giorni, però esattamente, sai bene a dire aiuto, perché in realtà non è proprio una roba del genere, perché se una persona deve necessariamente avere a che fare con... Allora cosa significa? Che tutti i miei colleghi sono matti, perché fondamentalmente tutti i miei colleghi hanno a che fare più con persone, diciamo così, tra virgolettissime, matte o con dei disequilibri, oppure una persona che ha uno spirito di social worker e quindi magari lavora con le persone con disturbi, eccetera, allora anche quelli lì dovrebbero essere disturbate. No, la verità è che è chiaro che se io frequento solo persone che pensano che il mondo sia una catastrofe, io tenderò a pensarla in questo modo. Però di nuovo, entrando nella logica della programmazione, noi siamo molto meno programmabili di quanto la gente tende a credere. Noi abbiamo un nucleo di personalità, diciamo così, che è abbastanza solido, con cui ci si può lavorare parecchio e che viene influenzato dagli ambienti che circondiamo. Però viene influenzato non solo dalle persone, viene influenzato anche dalle letture, dai film, dai romanzi, dalle storie a cui siamo sottoposti. Di certo, se vogliamo stare bene, o meglio, se vogliamo potenziare un certo lato di noi stessi, se voglio diventare un bravo tennista, dovrò frequentare dei tennisti. Se mi metto a frequentare dei pescatori, sarà difficile che io assuma l'atteggiamento mentale del tennista. Quello che sappiamo a livello scientifico oggi è che ci sono due tipi di modi, di atteggiamenti mentali per avere a che fare con la realtà. La scoperta dell'acqua calda, una collega che si chiama Carol Dweck, che ha parlato di mindset dinamico e mindset statico, che significa quanto posso credere di poter migliorare, e se credo che di essere fatto così e che non ci sia niente di migliorabile, ecco che ho un mindset statico che in realtà mi blocca di fronte alla vita e quindi probabilmente, presumibilmente mi farà diventare un oggetto passivo anche delle relazioni che mi circondano. Viceversa, se ho un mindset dinamico e quindi credo, inizio a credere invece di avere sempre un'opportunità di miglioramento, sarò anche in grado di far fronte alle relazioni, diciamo così, più tossiche. Però devo sempre ricordare che per me è molto importante che la relazione è il vero campo di battaglia di ogni aspetto psicologico. Sappiamo dalla psicologia che le relazioni fanno la nostra felicità, cioè una persona non può essere felice se non ha relazioni felici, detto in poche parole,
sì,
o è molto difficile che sia felice, e allo stesso tempo questi rapporti che nutriamo, coltiviamo con le altre persone, sono il vero campo di battaglia. Io posso stare 6 anni in una caverna a meditare e essere bello sereno, ma se quando sto in mezzo agli altri sclero, vuol dire che quei 6 anni non sono serviti a nulla. Quindi le persone più difficili possono diventare un oggetto di crescita personale. Anche perché poi se io non sopporto quel mio collega e lo elimino dai miei amici, prima o poi uno stronzo, si può dire?
Sì, si può dire.
Ok, prima o poi una persona del genere, io ritrovo un altro che mi mette esattamente nelle stesse difficoltà. Quindi impariamo a gestire e a scoprire che la nostra crescita personale deriva anche da come gestiamo le nostre relazioni più difficili.
E volevo agganciarmi proprio al tema delle relazioni e ai social, quindi i social che ci danno un po', anche a volte un'illusione di relazioni e a volte ci rendono affamati di like e di riconoscimenti. Ecco, che peso hanno secondo te?
Ultimamente hanno un peso anche troppo alto, no? Infatti sentivo dire che ci sono degli esperimenti da parte dei social maggiori, quindi Facebook, Instagram, eccetera, di creare una modalità senza like, in modo che la persona non si senta discriminata se non ha questo riconoscimento sociale, che oggi è un po', non so, per dire, l'equivalente dei vestiti firmati dei miei tempi, oppure l'equivalente di avere un certo status personale. Sicuramente i social, così come la tecnologia, amplificano la nostra personalità, quindi se abbiamo dei difetti, questi difetti diventano più ampi. Nelle relazioni tendiamo a proiettare ciò che noi desideriamo negli altri, quindi diventano un luogo molto particolare. I social sono, per carità, sono qualcosa di essenziale, io li uso tantissimo, però bisogna stare attenti all'utilizzo, diciamo, a far determinare la nostra personalità, la nostra autostima, la nostra serenità dalla quantità di like, dai commenti che riceviamo. Infatti si dice spesso che se dovessi dire a mio figlio di aprire, non so, un canale di YouTube, la prima cosa che gli consiglierei è di togliere i commenti, perché purtroppo su internet la gente è superficiale, io lo vedo. L'altro giorno, certo, ho fatto un video che si chiama tipo "I soldi fanno la felicità", e invece di guardare il video la gente mi ha risposto direttamente al titolo.
Certo, certo.
Quindi è questo un po' l'atteggiamento, bisogna stare molto attenti alle immagini che veicolano i social, e contemporaneamente, se li utilizziamo, cosa che va benissimo, dobbiamo stare attenti a come noi ci sentiamo nei confronti dei social.
A questo proposito, e in generale poi più sul tema della puntata, posso chiederti, oltre ovviamente al consiglio che do ai nostri ascoltatori di seguire il tuo canale podcast, se hai dei libri interessanti o qualche spunto di lettura che pensi che possa essere calzante su questo tema.
Che possa essere calzante sul dialogo interiore, c'è... Aspetta, che io qua c'ho dietro alle mie spalle la libreria, quindi a darmi un'occhiata, ci sono moltissimi, moltissimi libri, però quello che proprio ti consiglierei agli ascoltatori,
sì,
è un libretto piccolo piccolo che ha cambiato moltissimi miei clienti, si chiama "Il dono del silenzio" di Thich Nhat Hanh.
Ah, fantastico.
Lo conosci Thich Nhat Hanh?
Sì, era della meditazione in movimento, il monaco vietnamita, se non sbaglio.
Bravissima, bravissima. E questo libretto non parla strettamente né di meditazione né di dialogo interno, però parla dell'importanza del silenzio, di come, della differenza, cioè che si può restare in silenzio anche quando all'esterno c'è baccano, tra virgolette, ecco, diciamo così. È un bellissimo libretto che in poche pagine, un centinaio di pagine, apre davvero la mente su queste tematiche. Ovviamente non è un libro che ci insegna la psicologia del dialogo interiore, però su quel tema lì, per tutti i curiosi della psicologia, di come si può formare il dialogo interiore, io consiglio i video che possono trovare gratuitamente su YouTube del nostro professore Andrea Moro, si chiama un linguista neuroscienziato italiano,
sì,
che è anche collaboratore di Chomsky, che ha fatto degli studi sul dialogo interno, bellissimi, i suoi speech sono gratuiti, si trovano su YouTube, e in pratica lui ha scoperto che il suono del nostro dialogo interiore è identico al suono del dialogo esteriore, ecco, diciamo così.
Ah, quindi c'è un nesso infallibile tra, ovviamente, tra dentro e fuori.
Esatto, esatto, ed è molto interessante vedere, è una cosa da nerd della psicologia, però se qualcuno è interessato è molto, molto, molto bello da seguire.
Perfetto, grazie davvero a Gennaro Romagnoli, che potrete seguire ovviamente sul suo sito, che è www.psinel.it, e sulle piattaforme Spotify, Spreaker e iTunes, e trovate poi sulla nostra landing page tutti i suoi riferimenti e la bibliografia della puntata. Io ti ringrazio moltissimo e spero di averti ancora tra i nostri ospiti.
Grazie a te Rossella e grazie a tutti gli ascoltatori.
Grazie. Io vi saluto e vi ringrazio per averci ascoltati fin qui. L'appuntamento con Chiamate il Coach è settimanale e troverete tutte le puntate su Spotify, iTunes e Spreaker. Se avete domande, se volete maggiori approfondimenti su un determinato argomento o volete che venga esplorato un nuovo ambito, scrivetemi a lettere@condenast.it e nell'oggetto scrivete "Chiamate il Coach". Io cercherò l'esperto più adatto al vostro tipo di allenamento. Alla prossima!